E cari amici di Radio 8bit, bentornati, bentrovati. E dopo una settimana passati nel mondo di Baldur's Gate, dopo aver vissuto le avventure nei Forgotten Realms, oggi torniamo al presente, ma non eccessivamente presente, perché sì, la stagione NBA è partita da poco, e sì, facciamo un salto a circa 30 anni fa, nel 1990 o giù di lì, perché oggi celebriamo non solamente uno dei giochi di basket più belli di sempre, nonostante sia un arcade, ma arcade di quelli seri, perché cerchiamo anche di raccontare e di... sì, celebriamo, termine giusto, ripetitivo magari, ma celebriamo anche in questo caso una grande epopea per chi negli anni 80 e 90 ha vissuto il mondo del gaming in luoghi ormai desueti, ormai dimenticati, ormai diventati oggetti di culto, tanto che qualcuno nella propria casa ha i cabinati. E sì, parliamo anche di sale giochi, parliamo anche di quei luoghi al tempo fumosissimi, piccoli, poca luce se non quella appunto dei videogiochi che ospitavano, e anche dei flipper tra le altre cose, perché NBA Jam ha avuto il suo grande exploit insieme a tanti altri exploit, ovviamente non solo da sala giochi ma anche per console, all'interno di questi meravigliosi luoghi di perdizione videoludica. Come detto, 30 anni fa o giù di lì, NBA Jam è stata una rivoluzione, ma di quelle grosse, perché negli anni 80 c'erano giochi di basket, ovviamente erano molto, tra virgolette, basici, ma comunque efficaci. Per esempio ricordiamo i primi giochi dedicati alla grande rivalità tra Los Angeles e Celtics, giochi che sono diventati iconici anche per personaggi iconici, atleti iconici, che sono ancora tra i più grandi, tra i più apprezzati e amati di sempre. Magic, ovviamente Michael Jordan, Scottie Pippen, il Larry Bird a quasi fine carriera, prima diciamo così degli ultimi giri di giostra, vincentissimi tra le altre cose con il Dream Team nel 92 a Barcellona, le Olimpiadi ovviamente. Perché NBA Jam ha cambiato radicalmente questo modo di giocare, il mondo del basket, non solo diciamo per gli appassionati ma anche per chi il basket non lo conosceva. NBA Jam ha avuto dalla sua una azione frenetica, una grande capacità di divertire e intrattenere il giocatore, ma la cosa divertente è che giocavi due contro due. Tu prendevi una squadra, il tuo avversario poteva prendere una squadra e giocavi all'infinito. Beh, certo, se giocavi in sala giochi dovevi pompare monetine e cambiare costantemente i soldini, però porca miseria che divertimento, era un qualcosa di fantastico, ed è qualcosa di fantastico perché ancora oggi chi per esempio si trova a giocare con le console storiche ma anche con gli emulatori, NBA Jam è ancora uno dei fan favorite. Il primo vero, diciamo così, gioco di duelli, diciamo così, dal punto di vista sportivo, ancora prima di PES, ancora prima di FIFA. Certo, il PES è arrivato sulla PlayStation, soprattutto sulla 2, con credo il 2 se non 3, non mi ricordo bene, PES 2 credo, quando ancora c'era la PS1, tra le altre cose. Era un gioco, ed è ancora un gioco meraviglioso, fantastico, difficile, ma non circense come poi sono diventati nel corso degli anni le varie evoluzioni. Logicamente FIFA attuale è totalmente un gioco da circo, così come PES, suppongo, se esiste ancora, perché è un po' che non li seguo. FIFA sì, ok, ogni tanto arrivano degli aggiornamenti su Steam, degli aggiornamenti, delle proposte su Steam, compra eSports o come cavolo si chiama adesso, non più FIFA, a 60 euro. No grazie, preferisco giocare a quelli vecchi, ma era ancora quello isometrico, il primo storico FIFA, quando tu dovevi scappare letteralmente dall'arbitro perché ti voleva espellere. Ma NBA Jam è stato prima di tutto questo. NBA Jam è stata l'apoteosi, la gioia vera di poter sfidare il proprio avversario, che poteva essere tranquillamente un tuo amico o il boss della sala giochi, quello più bravo, quello più cattivo, quello che praticamente metteva un gettone e non si spostava più dal cabinato. Ne esistevano di personaggi del genere, ed erano odiatissimi nonostante la loro grande abilità, bisogna essere onesti. Ma NBA Jam è stato tutto questo, e poi dopo logicamente le mille ancora più mille conversioni che dal cabinato lo hanno fatto diventare un'icona sportiva mondiale. Non recentissima, abbiamo detto, 30 anni fa o giù di lì, ma ancora terribilmente attuale. A livello musicale, beh, lo state sentendo e lo sentirete, le musiche sono molto simpatiche, niente di trascendentalmente epico come magari potevano essere quelle di Baldur's Gate, logicamente, ma è il contesto che è importante, e queste musiche, quelle che stiamo sentendo, quelle che abbiamo sentito prima e quelle che sentiremo, sono funzionali, sono clamorosamente belle, così come anche i celeberrimi urli, le imprecazioni, l'incitamento del pubblico e anche dei commentatori che urlavano qualcosa che poi è diventato iconico, così come anche tutto quello che c'era intorno. E poi dopo ci entriamo un po' meglio, entriamo nello specifico per raccontarlo, logicamente. E BGM è questo, è videogioco puro, è arcade, è divertimento, è sfida, è anche un sacco di incazzatura. A tra poco con Radio 8-Bit. forza di NBA Jam. Facile da dire, e intanto bentornati qui a Radio Fab e con Radio 8-bit. La forza di NBA Jam, oltre all'azione, oltre al divertimento sfrenato, erano i personaggi, erano i giocatori di basket, erano i giocatori di basket degli anni 90. E qui potrei iniziare a rompere le scatole e lamentarmi di qualsiasi cosa, perché logicamente non possiamo trovare i giocatori attuali, ma meno male tra le altre cose, perché se vogliamo vedere quello che quelli della mia età, quelli che hanno 40 anni o giù di lì, hanno vissuto negli anni 80-90, beh, troviamo il 90% dei top player di quel periodo. Troviamo veramente degli eroi, dei personaggi indimenticabili, qualcuno ahimè dimenticato, non per colpa sua, ma perché nel corso degli anni, magari non vincendo anelli o non essendo eccessivamente spettacolari, sono stati dimenticati. Un peccato, verissimo. Io per esempio cito, perché io ho adorato in maniera assolutamente folle come tipologia di giocatore, piaceva tantissimo Reggie Miller. Reggie Miller è sì ricordato, sì celebrato, ok, ma non ha avuto tutte le fortune del caso, perché nel frattempo c'è stato un personaggio leggermente più famoso che si chiama Michael Jordan. Ma se vogliamo anche ricordare cosa trovavamo in sala giochi, noi trovavamo tutte le franchigie Eastern e Western, almeno quelle che c'erano nel periodo, ma soprattutto, almeno personalmente, io adoro e ho adorato tantissimo, anche per una questione d'affetto, una questione anche di riconoscenza, perché è stato uno dei primi europei a incantare, a dominare, è stato il Mozart della pallacanestro, quindi parlo ovviamente di Dražen Petrović, che purtroppo scomparve in una tragica serata di giugno nel 1993, a causa di un incidente mentre rientrava da un incontro internazionale per la Croazia. È stato un fenomeno del basket europeo e americano. Dopo i primi, diciamo così, periodi con i Portland Trail Blazers, un po' sfortunati, un po' per mancanza di adattamento, insomma, non voglio entrare in questioni sportive, trovò l'apice nei meravigliosi New Jersey Nets del periodo 90-91-93, e viene appunto celebrato. Non l'abbiamo utilizzato in maniera, diciamo così, anche l'ho voluto omaggiare, perché nell'immagine che ho postato sui social c'è uno scontro tra i Phoenix Suns, come l'ho pronunciato male, tra i Suns, con ai tempi c'era Barkley, quel Barkley meraviglioso di anni 90, e appunto i Nets, dove trovavamo Dražen Petrović, accompagnato a un altro grande giocatore che avrebbe potuto fare tantissimo, ma anche lì, vabbè, è successo quello che è successo, nonostante un po' di sfortune e nonostante l'oro a Canada 94 ai mondiali. Parlo di Derek Coleman, un grandissimo giocatore, me personalmente anche quello l'ho adorato tantissimo, un bel giocatore nel vero senso della parola, ma vabbè, ricordi personali. Ma nel cabinato trovavamo tanti giocatori che poi sono diventati iconici. Io per esempio ricordo assolutamente una delle squadre che prendevo sempre erano i Golden State, con Tim Hardaway e Chris Mullin, meravigliosi, fantastici. Poi c'era anche da dire che come ho detto prima, qualcosa cambiava da versione a versione, perché magari noi abituati alla sala giochi magari prendevamo, che so, appunto i Suns con Barkley e Mirle, trovavamo la versione super del Super Nintendo, del Mega Drive, con dei personaggi diversi. Trovavamo appunto Barkley, sì, e Kevin Johnson. Perché sì, perché era giusto così. Poi dopo, cambiando da formato a formato, arrivavamo al Game Gear, che trovavamo Kevin Johnson e Dan Merle, ma non trovavamo Barkley, perché diciamo che il problema era un pochino per questioni dello sfruttamento dei marchi, dei giocatori, insomma questioni di diritti, non solamente perché non volevano spendere sprite o animazioni, no, era solamente una questione economica e di gestione delle, diciamo così, delle varie persone in maniera molto semplice. E anche lì, se vogliamo vederla tutta, uno dei personaggi che esplose letteralmente proprio in quel in quell'inizio di anni 90, parliamo di Shaq, The Diesel, eroe del basket mondiale senza dubbio. C'era in sala giochi, ma non c'era né sul Super Nintendo, né sul Mega Drive, né sul Sega CD, né sul Game Boy, né sul Game Gear. dovevate giocarlo al cabinato Shaq, ed era ingiocabile, era meraviglioso. Poi dopo soprattutto potevi far tirare da tre Shaq, ogni tanto ci prendeva, credo che nella sua carriera abbia messo tipo due o tre bombe, ma tipo tirate a casaccio nella 82esima partita, quando ai tempi c'erano solo, credo ci siano ancora 82 partite, mica me lo ricordo, però vabbè, sono un po' desueto un po' con l'NBA, sono rimasto ad inizio anni 2000, ma vabbè, questioni personali. Ma come ho detto, ci sono tantissimi giocatori e tantissimi che sono poi diventati delle icone. C'era Spud Webb, un cestista bassissimo per gli standard, logicamente, perché comunque aveva la sua dignitosa altezza di 1,70 m circa, e schiacciava, e porca miseria come schiacciava. Ha vinto la gara delle schiacciate nell'86. Meraviglia, trovavi questo personaggio meraviglioso. E poi, a proposito di personaggi meravigliosi, trovavamo nella prima, diciamo così, edizione di NBA Jam una squadra che, se non ricordo male, era una delle poche che non cambiava. Erano Utah Jazz, Malone e Stockton. Lo Stockton to Malone veniva letteralmente copiato in maniera meravigliosa in un gioco 2 contro 2, dove tu praticamente facevi quello che facevano Utah Jazz: Stockton passava a Malone, Malone schiacciava o faceva canestro, e gli altri che dovevano difendere come delle bestie di Satana e riuscire a vincere la partita, per semplificato tantissimo, però vabbè, ci siamo capiti. E detto questo, perché non c'era Michael Jordan? E va a sapere perché. Probabilmente perché costava l'ira di Dio, probabilmente costava più di tutti i giocatori messi a roster all'interno di NBA Jam. Però dai, il primo NBA Jam è storia, è icona, è divertimento, e grazie Midway, ma proprio tantissimo. E torniamo tra poco, perché parliamo un pochino della Midway in maniera molto molto basica. Come ho detto, non parliamo delle musiche perché c'è poco da dire, sono musiche semplici, sono musiche anche abbastanza banali, possiamo definire questo termine, non sono orchestrali, sono musiche da gioco arcade, il bello dell'arcade, e che diavolo. E poi dopo torniamo anche, oltre a parlare anche della Midway, parliamo anche di qualche easter egg abbastanza divertente. A tra poco, sempre con Radio 8-bit e sempre con NBA Jam. We'll be right back. E prima di chiacchierare un po' della Midway, parliamo anche degli easter egg che erano nascosti, ma neanche troppo, all'interno di NBA Jam. Quelli più famosi erano sicuramente quelli che ti permettevano di impersonare Bill Clinton, la moglie Hillary o Al Gore. Cioè, era veramente della follia assurda, era bello, era divertente, potevi letteralmente impersonare qualcuno e poi trasformarti in un altro schiacciando dei tasti. E tra le altre cose, il cabinato era bellissimo, non ne ho parlato, ma era veramente bello. Praticamente potevi giocare anche in quattro, cosa che non ho detto, mea culpa. Un bel cabinato largo con quattro joystick e due tasti, due o tre tasti, non mi ricordo, però molto semplice, potevi giocare letteralmente due contro due ed era divertente, ragazzi, era divertentissimo, bello, divertente, e soprattutto non finivi mai di incazzarti con i tuoi rivali, perché te la facevano sudare la partita, o se te la facevano sudare. E come detto, dobbiamo anche parlare chi ha portato questo gioco epico ad inizio anni 90. Parliamo della Midway. Parliamo della Midway. Ai noi, fallita nel 2009, è stata una delle più grandi, delle più belle, delle meravigliose case che hanno regalato giochi e divertimento a noi nerd, definiamoci così, a noi appassionati di videogiochi, meglio. Ha prodotto la serie di Mortal Kombat, cioè non devo poi neanche starvi a specificare quanto è stato importante Mortal Kombat nel mondo del gaming, però Mortal Kombat è anche citato all'interno dell'arcade, perché non si vede nella foto che abbiamo postato nell'immagine di lancio della puntata di questa sera, ma tra i cartelloni pubblicitari c'è una sigla MK2. Cosa diavolo vuol dire? Beh, Mortal Kombat 2, basico, semplice, il gioco, il picchiaduro più bello probabilmente di sempre, a pari merito con Street Fighter 2 Champion Edition. Non cambierete mai la mia idea su questo, mai, assolutamente mai. E la Midway ha fatto tanto, nonostante non sia più con noi da quasi 15 anni. Ha fatto veramente tantissimo e ha regalato tantissimi giochi importanti. Per esempio, vabbè, che ne so, mi viene in mente, oltre, diciamo così, Mortal Kombat, ha distribuito in Occidente giochi come Space Invaders e Pac-Man. Cioè, ha fatto la storia, ha letteralmente creato la storia, è quello che da un certo punto di vista siamo diventati, anche dal punto di vista, come dire, videoludico. Lo dobbiamo anche alla Midway, è stata fondamentale, è fondamentale, ha fatto tantissimo. Non possiamo che dire grazie alla Midway. Ha fatto, ahi noi, una brutta fine nel 2009, fallimento con quasi 200 milioni di perdita, però ragazzi, è stato bello, siete stati bellissimi, siete stati meravigliosi, e nonostante tutto, nonostante l'abbandono, tra virgolette, dalla terra dei produttori dei videogiochi, avete fatto tanto, 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 tanto. NBA Jam, solamente NBA Jam e Mortal Kombat hanno fatto fare dei soldi folli alla Midway, ma poi dopo succede che a volte la vita è un po' dispensatrice di tristezza, e certi eroi della gioventù, ahi noi, scompaiono, perché non è più il momento della loro presenza su questa terra. Ci resta fortunatamente NBA Jam, ci resta Mortal Kombat, ci resta tutto quello che ha portato, e soprattutto una serie di videogiochi che, a partire da NBA Jam, sono arrivati, perché dopo NBA Jam ne sono arrivati un fottio. È veramente una quantità infinita di giochi, poi trasformati e diventati anche qualcosa di più da un certo punto di vista per tantissime altre console, la Tournament Edition, i giochi per il Sega CD, i giochi addirittura per il Game Boy, c'era una versione per il Game Boy anche bella, convincente, c'era NBA Jam 2001, 2002, Extreme, ne hanno fatte veramente tante. L'ultima credo sia stata una versione per la Wii, che non credo sia andata benissimo, nel 2010, non mi chiedete perché, ma credo di non averla neanche toccata con un bastone. E poi dietro quella c'era diciamo l'Electronic Arts, e non voglio essere cattivo nei confronti dell'Electronic Arts, ma detto questo, noi di NBA Jam ci piace il primo e anche gli altri, però al primo siamo più affezionati perché o sala giochi, soprattutto sala giochi con il cabinato originale, ma anche con le console degli anni 90, NBA Jam è stata una delle più grandi esperienze di puro divertimento, pochi pensieri, poche tattiche, prendevi palla, andai avanti, schiacciavi e cercavi di stoppare, anche fallosamente, questo era molto divertente, il tuo avversario, e volevi solo vincere, dovevi far meglio del tuo avversario, e porca miseria se ci riuscivi era una soddisfazione doppia, porca miseria ho vinto, cavolo. E niente, ci sentiamo settimana prossima, un tuffo nei ricordi che fa malissimo, però vabbè, non c'è problema, tiriamo fuori la cartuccia o tiriamo fuori l'emulatore, e quindi avanti e boom shakalaka a tutti, alla settimana prossima.